Io credo che i primi 10 anni di vita siano per ogni individuo, per ogni persona, i più importanti, i più formativi, che si è come si è stati nei primi 10 anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. E specialmente per uno scrittore, direi che uno scrittore è memoria innanzitutto.
Buonasera, Oltrelago. Chi era Leonardo Sciascia? Leonardo Sciascia era uno scrittore, un giornalista, un saggista, è stato anche drammaturgo e poeta. È stato anche un politico e soprattutto un insegnante italiano, nonché critico d'arte. Sciascia, insomma, ha ricoperto moltissimi ruoli grazie al suo spirito libero e anticonformista e ha criticato il suo tempo, affermandosi come una delle più grandi figure del Novecento italiano. È stato anche il primo scrittore che ha raccontato il fenomeno mafioso in libri come Il giorno della civetta o A ciascuno il suo. Ma stasera a raccontarci questo personaggio straordinario è una voce che non potrete non riconoscere, quella di Andrea Camilleri, che di Sciascia è stato amico fraterno e da cui ha ereditato il bene della scrittura, che per Sciascia, come per Camilleri e come per molti di noi che facciamo questo mestiere, non è mai stato un lavoro, ma solo una gioia. Non a caso, alle accuse di pessimismo, Leonardo Sciascia ha sempre risposto che il continuare a scrivere era un atto fondamentale di ottimismo e la scrittura è stata il fulcro della sua vita, e che all'atere del suo lavoro di impiegato ha sempre dato vita a romanzi, racconti, saggi, commedie, poesie. La sua formazione culturale lo ha portato più volte a schierarsi politicamente anche attraverso i suoi libri. Ma adesso ascoltiamo come ce lo racconta Andrea Camilleri.
Andrea Camilleri, ci può tratteggiare un ritratto di Leonardo Sciascia?
Farlo in poche parole è difficile, perché non è che Leonardo fosse un personaggio semplice. Non è un caso che voleva che sulla sua tomba venisse scritto «Visse e si contraddisse, poi cambiò parere e se ne fece scrivere un altro». Ma devo dire che la prima idea era stata la più giusta. Ecco, quindi è assai difficile descriverlo. Comunque ci sono dei punti fermi. Un uomo dominato dall'esercizio della ragione, cioè praticamente era capace di ridurre i sentimenti alla ragione. Quindi parlare con lui era un esercizio cerebrale estremamente stimolante ed estremamente acuto, anche perché imparò tardi a parlare Leonardo Sciascia, nel senso che nei primi tempi del suo essere diventato un uomo noto come scrittore, bofonchiava, sillabava, faceva espressioni strane col volto molto espressive, ma la parola non gli veniva tanto facile, poi un po' ci si è abituato. E soprattutto erano più importanti certe volte le pause e i silenzi che faceva rispetto alle parole.
Come lei stesso ha raccontato, la sua amicizia con Sciascia non apparteneva però alla cerchia dei più intimi, e in realtà però il vostro rapporto era solido. Insomma, che rapporto era?
Era un rapporto di stima. Diciamo che io lo stimavo moltissimo, lui mi stimava alquanto, però voglio dire, era molto solido. Ecco, c'era la cerchia degli amici intimi, quelle coi quali lui magari si confessava, diceva delle cose sue, cosa che con me non ha mai fatto. Quindi questa cerchia di amici intimi, che lo chiamava Nanà, che era il suo diminutivo da ragazzo, diciamo anche lo proteggeva molto e facevano bene. Ma con me si è sempre dimostrato un amico, proprio perché ho avuto dei curiosi rapporti con lui. Cominciai con una lettera intestata a Rai, perché collaboravo con Angelo Guglielmi all'ufficio sperimentazioni e ricerche. E Angelo in quei giorni aveva tirato fuori quella cosa che poi ebbe un successo enorme, che era Candid Camera. E allora gli venne in mente di fare uno sceneggiato televisivo, che non era una novità, la novità era nel contenuto, cioè a dire fare uno sceneggiato televisivo su un grosso delitto di mafia, e partendo da quello si potesse arrivare anche ai giorni nostri. Il delitto Notar Bartolo avvenne proprio nel 1900, ammazzarono il presidente del Banco di Sicilia, che non aveva voluto cedere a certe richieste mafiose. Sciascia disse subito di no, per un motivo molto semplice, che le ricerche sulle quali basare il suo sceneggiato gli avrebbero portato via molto tempo. L'argomento lo trovava interessantissimo. Poi successivamente l'ho avuto come regista, perché in una trasmissione destinata all'estero, 4 puntate, un autore e la sua terra, ci furono 4 puntate, io dirigevo io la serie e ci furono 4 puntate dedicate a Sciascia. Lì cominciò la nostra amicizia.
Senta, cosa avrebbe voluto condividere con lui che invece non riuscì mai ad avere?
Guardi che molte cose ci separavano da Sciascia. Io non dimenticherò mai, per esempio, le osservazioni che mi fece sulla mia scrittura, dicendomi: no, tu così non avrai un pubblico. Scrivi in un modo che presenta parecchie difficoltà al lettore, non è giusto. Lui scriveva un italiano perfetto, un italiano che proprio limava quotidianamente fino a renderlo affilato come un rasoio o come un bisturi. Il mio è tutto un italiano opposto a quello, un italiano bastardo, ecco. Oppure molte non condivisioni politiche che ci portavano anche a scontri verbali piuttosto accesi. Quei meravigliosi scontri verbali che possono nascere solo se c'è un rapporto di forte amicizia.
Uno di questi scontri verbali molto forti ci fu col caso Moro, non è vero?
Sì, vede, un giorno, mentre Moro era in prigionia, Renato Guttuso, che era amico fraterno di Sciascia, era stato Guttuso a convincere Sciascia a presentarsi come indipendente nelle liste del Partito Comunista per il comune di Palermo, e Sciascia portò, Guttuso portò Sciascia da Berlinguer, lo trovarono affranto, perché Berlinguer aveva un sospetto atroce e lo confidò a Guttuso, che era membro della direzione generale del partito, e a Sciascia, e cioè che il sequestro Moro fosse il risultato di una felice collaborazione tra, diciamo, Est, Russia e anche Stati Uniti d'America. Sciascia scrisse un articolo sul Corriere della Sera in cui raccontava queste idee, provocando una reazione, nel senso che Berlinguer non poté che negare, e quando Sciascia chiamò a testimoniare Guttuso non poté fare altro che schierarsi con Berlinguer, e quindi fu la fine di un'amicizia che era stata splendida. Quando mi raccontò questa storia in quei giorni che ci vedevamo spesso, io dissi: hai sbagliato a chiamare in ballo Guttuso, perché se era tuo amico sapevi che lo mettevi in difficoltà. Forse perché aveva la coscienza sporca si arrabbiò come un matto.
A suo giudizio, le opere di Sciascia, qual è quella più rappresentativa?
Quella più rappresentativa in senso assoluto, secondo me, è Candido. Quella che oltretutto è una sorta di summa di posizioni delle idee di Sciascia rispetto alla società del suo tempo. Senta. Non è quella che io amo.
E qual è allora quella che lei ama?
Il Consiglio d'Egitto.
E perché?
Il Consiglio d'Egitto trovo che sia un romanzo splendido perché ha al centro una mistificazione che solo in Sicilia può succedere e solo in Sicilia può continuare a ripetersi, a parte il fatto del tutto personale che l'aiutante del mistificatore, l'abbate Vella, si chiama Camilleri.
È vero che quando le manca l'ispirazione, questo è un segreto forse, no, lei prende un libro di Sciascia e immediatamente questa ispirazione, come dire, dopo la breve lettura le ritorna?
Ma io lo chiamo l'elettrauto Sciascia, cioè a dire, quando mi sento le batterie scariche, beh, apro un libro a caso di Sciascia, me ne leggo due pagine, dico: quanto devo, scusi, per la ricarica delle batterie? Perché da quel momento, anche non condividendo nulla, perché questo è strano, magari, di quella pagina, però la carica mi arriva benissimo, è lo stesso. Lo tengo sempre con altri tre o quattro autori, non sono di più, a portata di mano.
Quindi è un'intesa letteraria che è uguale a quella tagliatina che vi davate quando, esatto, vi vedevate?
Esatto, bravissima, esattamente questo, la tagliatina, cioè a dire il discorso lunghissimo che viene fatto con un brevissimo scambio di sguardi.
Senta, Sciascia non si studia nelle scuole, secondo lei è un errore?
Perché che si studia nelle scuole?
Manzoni.
Manzoni va studiato, Manzoni indubbiamente va studiato, ma bisogna fare, non leggere ai ragazzi quel ramo del lago di Como, e dire quant'era devoto e quant'era religioso il buon Manzoni, e come gli umili e come i superbi, eccetera. Bisogna andare a prendere il sacchettino di spezie che il signor Manzoni ha messo alla fine dei Promessi Sposi. Quel sacchettino di spezie si chiama Storia della Colonna Infame. Uno se la legge, piglia le spezie che vi sono contenute, le butta sulle pagine dei Promessi Sposi, se si legge Promesse Sposi e capisce che hanno tutto un altro gusto e tutto un altro sapore. Quindi va benissimo Manzoni a queste condizioni, ma che se si affianca a Manzoni anche a un autore contemporaneo non sarebbe male. È successo a Ispica, il liceo di Ispica ha escluso Manzoni, ha scelto il mio romanzo Il birraio di Preston. Allora io ho dovuto scrivere sul quotidiano La Stampa di Torino una lettera al collega Sandro Manzoni, dicendo: caro Sandro, guarda che non è colpa né tua né mia, la colpa è degli insegnanti che non sanno più spiegarti e quindi trovano degli escamotage.
Poi altro incontro straordinariamente importante per me è stato Manzoni, e già Manzoni è pure cultura francese. Il Promesse Sposi l'ho letto sempre non come un libro consolatorio, ma oserei dire come un libro disperato. Io ho pensato sempre che il protagonista del libro fosse Don Abbondio, e che Don Abbondio è il vero vincitore del libro, perché se anche i due sposi promessi poi si sposano è un fatto che sono stati costretti ad emigrare. Chi resta lì trionfante su tutto, sui Lanzichenecchi, sulla peste, su Don Rodrigo, è Don Abbondio. E visto da questa angolazione il libro appare molto diverso. A scuola lo danno come una lettura consolatoria e invece non è consolante per niente, direi che è desolante addirittura.
E chissà, ci chiediamo, come Leonardo Sciascia avrà mai spiegato ai suoi allievi Alessandro Manzoni, se mai lo ha fatto, ma quello di cui siamo certi è che la sua opera andrebbe riscoperta, riletta, riproposta agli studenti di oggi, perché libri come Il giorno della civetta, Todo modo o A ciascuno il suo meritano più di altri di diventare bagaglio culturale delle nuove generazioni. D'altra parte Sciascia era soprattutto uno scrittore, come dicevamo, e ci piace alla fine di questo racconto ricordare una frase, una sua frase un po' colorita a dire il vero, ma che dà pienamente il senso anche del suo impegno politico e di quello che pensava della politica del suo paese. Diceva: «Il popolo, la democrazia, sono belle invenzioni, cose inventate a tavolino, da gente che sa mettere una parola in culo all'altra e tutte le parole nel culo dell'umanità». Insomma, anche questo era Leonardo Sciascia e anche questo era Andrea Camilleri, che ce lo ha ammirabilmente raccontato ed è stato un racconto solo per noi. Una buona serata oltre lago e alla prossima Voce alla Radio.